In banda col Brogio, settimanale dedicato al volley con Andrea Brogioni.
Per una volta il Brogio è, possiamo dire, che è più in branda che in banda, perché
ma neanche poi tanto, ma quanto siamo internazionali, però
siamo europei, dai, siamo europei.
Caro mio, io in questo momento sono a Berlino.
Ecco, c'è Berlino, adesso per colpa tua rimetteranno il muro.
No, anche qui a Berlino ho trovato tifosi del Bologna
incredibile,
distrutti dal risultato di domenica.
No, ma la cosa bella è che è già arrivato un messaggio per te, ovviamente buon pomeriggio ad Andrea Borgioni, buon pomeriggio anche da parte di Mirko Mariotti.
Buon pomeriggio a tutti.
Vedi Brogio, basta che tu ti allontani un attimo dalla radio e chiusano la tua trasmissione per parlare di calcio. In realtà adesso è partito lui, no? No, peraltro Brogio mi ha scritto anche stamattina, giusto per farmi un piacere, no? Dato che da ieri
E invece no, anche se io sono a Berlino, perché da quando sono diventato ufficialmente vecchio mi piace trascorrere il mio compleanno fuori da Bologna, però no, si parla di pallavolo anche oggi, via telefono. Io sono in Bergmannstrasse, qui a Berlino, a commentare un po' i risultati della Superlega. Dopo che so che chiamerai Andrea Cappelletti, che è il presidente del comitato provinciale di Bologna, che ci racconterà un po' di come sta andando la pallavolo a casa nostra, cioè nella nostra città, perché comunque sia, io lo dico sempre, anche se non c'è una squadra di riferimento in Serie A, il movimento della pallavolo bolognese è in ottima salute. Poi dopo commenteremo sia la Final Four di Coppa Italia, perché sono uscite le quattro squadre che arriveranno a giocare all'Unipol Arena il 9-10 di febbraio, e poi anche due parole sulla Superlega.
E peraltro Final Four, stranamente, quelle quattro, vabbè.
Una soprattutto al
pelo.
È andata davvero al pelo, sì.
Al pelo pelo. Allora, andiamo a parlare un po' in questa trance di trasmissione, poi dopo andremo in pausa, dopo ci collegheremo con Andrea Cappelletti per poi recuperare poi Brogioni. Più avanti andiamo a vedere un po' i risultati dell'ultimo weekend, perché insomma, sì, si è giocata la sesta di ritorno, nel frattempo stavano per tirare sotto Brogioni, non è vero, però ho sentito una macchina transitare. Allora, partiamo subito dalla partita di Padova, dove Kiene Padova, Azimuth, Leuchus Modena 2-3, tanto primo set 35-33, poi 23-25, sì, 16-25, 25-23, 20-22, Modena tribolato un bel po'.
Modena tribola un bel po' da qualche settimana. Ora parliamo senza conoscere i fatti, però secondo me qualcosina c'è in casa di Modena, è un po' di nervosismo, un po' che la squadra sembra quasi non essere cresciuta durante la stagione. Noi l'abbiamo detto anche la scorsa settimana, tra le quattro big Modena è quella che ha iniziato benissimo vincendo la Supercoppa italiana, però poi no, nel corso delle settimane non è cresciuta un granché, anzi anche il risultato di Padova, chi ha visto la partita l'ha definita una gran bella partita, tra l'altro, dove Padova forse meritava anche di portarsi a casa l'intera posta in palio.
Poi andiamo avanti invece con i risultati, Top Volley Latina Inter Strento 0-3, vittoria anche molto netta, 18-25, 15-25, 19-25, qua proprio non c'è stata storia.
No, non c'è stata storia, perché Trento, lo diciamo sempre, è la squadra che finora ha espresso la più bella pallavolo, quella più costante di gioco, tecnica e soprattutto risultati. Latina è indietro anni luce, mi dispiace per gli amici di Latina, mi dispiace per il mio amico Andrea Pozzi, che è il secondo allenatore di questa squadra, ma la corsa della penultima di questa classifica, che è Siena, per cercare di non retrocedere, credo sia proprio su Latina.
Poi, giocata sabato, Banca Credito Cooperativo Castellana Grotte con San Ravenna 1-3, 25-20, 18-25, 28-30, 19-25, comunque Castellana Grotte qualche segnale lo dà, ma perde sempre,
più o meno. Sì, io l'ho vista questa, l'ho vista in diretta Rai, era sempre la solita storia, è quella squadra, no, che ha sempre, Castellana ha sempre quella, ogni domenica sembra che possa riuscire a fare il risultato e poi dopo perde sempre. Mi ricorda qualcosa di un altro sport di casa nostra. Nei momenti importanti si squaglia, cioè neanche nei punteggi. Contro Ravenna ha avuto la possibilità di portare a casa anche il terzo set, quindi di andare sul 2-1. Ma in realtà poi troppi errori, si vede proprio che l'insicurezza di una squadra che non vince mai, poi quando sei costretto a vincere fai fatica, perché ci si abitua anche alla vittoria e quindi è sempre più complicato. Credo che Castellana abbia un piede e mezzo davvero in A2, Ravenna basta sentirli dire che il loro obiettivo è la salvezza, perché Ravenna secondo me può puntare a entrare tra le prime otto.
Poi vabbè, Cucina Lube Civitanova, Vero Volley Monza 3-0, 25-21, 25-16, 25-18. In campionato è andata così. In coppa era andato un po' diversamente, esatto. Dopo ne parleremo più tardi.
Nella seconda parte, dopo Cappelletti, parleremo un po' di Coppa Italia e di Bologna. La Lube, l'abbiamo detto, se entra in forma, passami il termine usato e strausato, è la squadra più forte. Sinora invece ha fatto vedere tanti alti ma anche tanti bassi, tant'è che hanno cambiato l'allenatore, è arrivato Fede Giorgi da qualche settimana, si è visto qualcosina in più, però insomma in Coppa Italia ha rischiato una cosa incredibile di non riuscire a entrare neanche in Final Four, in campionato un 3-0 netto, sonante, chiaro, senza nessun tipo di dubbio.
Allora, poi CSF di Conat Perugia, torna Calipo Vivo Valenza 3-0 netto, 25-17, 25-20, sì. 25-20, qui vabbè, poca storia anche qua.
Sì, poca storia.
Mentre invece Castellone, Verona, Emma Milla, Assassina 3-1, 25-22, 25-20, 22-25, 25-22, comunque sì, ne è stata in partita, ma insomma Verona.
Ora, io sai che sono un simpatizzante di Siena, perché credo che insomma una squadra, lo dico sempre, che ha strappato una città storica al basket, se l'è portata alla pallavolo, giocano, riempiono il palasport, hanno cacciato via l'allenatore qualche settimana fa, Cicchello, hanno preso Zanini, adesso hanno ricacciato Zanini, hanno ripreso Cicchello, ecco, mi cade quando facciamo, no? Parliamo di queste società gestite da presidenti straordinari che investono un sacco di soldi, però poi dopo, ragazzi, bisogna anche sapere amministrarle e gestirla, non solo da un punto di vista tecnico, quindi gioca bene, gioca male, ma anche chi deve prendere le decisioni, in questo caso ha dato chiaramente dei segnali di avere le idee molte confuse. È come se Pippo Inzaghi viene cacciato, giusto? Arriva Mihajlovic, poi fra tre settimane ricacci Mihajlovic e riprendi Pippo Inzaghi. Io credo che ci sia davvero, quando io dico che nello sport serve allenare i muscoli, allenare il fiato, ma anche allenare la testa, questi sono i chiari segnali.
Poi vabbè, ricordiamo anche che c'è un posticipo, perché si giocherà domani sera quello tra Revivere, Axo Power Milano e Globo Sora, e andiamo a leggere la classifica a questo punto, poi dopo parleremo del resto. Perugia che è in testa 48 punti, Trento 47, Civitanova Marche 44, Modena 42. Poi il resto del mondo: Milano 34, Verona 32, Padova 27, Monza 24, Ravenna 23, Vivo Valencia 19, Latina 18, Sora 15, Siena 11, Castellana Grotte 6 punti.
Sì, nel primo ho fatto forse un errore, tra le squadre commentiamo per una volta la parte bassa. Siena, se vuole salvarsi, dato per scontato che Castellana Grotte ha veramente un piede e mezzo.
Siena ne ha 22.
La corsa di Siena è sicuramente sul Latina, ma anche sul Sora, che è comunque una squadra che non ha pressione, ha tanti giovani, è ben allenata e quindi la vedo un po' più facile rispetto a Siena, dove ci sono nomi, giocatori, investimenti importanti e una squadra che non gira e non rende mai dalla prima gara di campionato.
Più che altro Siena ha 11 punti, ne ha vinte solo due, ma volevo sottolineare che allora ha vinto una partita 3-1, quindi solo una volta ha raccolto 3 punti. Ha vinto un tie break, ne ha persi 6. Cosa che ha fatto Castellana Grotte, che li ha persi, ne ha avuto 6 tie break, li ha persi tutti. Infatti c'ha 6 punti perché ha perso 6 tie break.
è la classica, la cartina tornasole delle squadre che hanno fanno fatica in Superlega. Quando devi vincere o quando magari l'avversario ti concede una possibilità, le grandi squadre la prendono subito, quelle che si devono salvare faticano a sfruttare l'occasione.
È vero, è vero. A questo punto,
Mirko, chiamiamo Andrea Cappelletti che ci racconta un po' di pallavolo bolognese e di come stanno andando le attività, le iniziative del comitato provinciale.
Esatto, quindi salutiamo momentaneamente Brogioni, lo ritroveremo tra circa un quarto d'ora, 20 minuti, tra poco col presidente della FIPAV provinciale, Andrea Cappelletti. Tra poco.
Ciao.
In banda col Brogio, settimanale dedicato al volley con Andrea Brogioni.
In realtà abbiamo cambiato Andrea, perché Brogioni lo abbiamo salutato un attimo, lo abbiamo lasciato a bersi una birra in quel di Berlino, invece però passiamo a livello più istituzionale, siamo collegati, avete sentito anche la risata ovviamente, che parlando di Brogioni senza la presenza di Brogioni fa sempre ridere, no?
Ovviamente si sente tutto qui.
Si sente tutto, esatto, si sente tutto. Abbiamo in collegamento Andrea Cappelletti, presidente del comitato territoriale della FIPAV. Ciao
buongiorno a tutti, ciao Mirko.
Allora, intanto ricordo che potete mandare messaggi al 349-869-2424 e niente, insomma, volevamo sapere da tempo. Intanto, prima di carpire un po' le novità, volevo sapere come stava andando l'organizzazione della Final Four, perché dopo ne parleremo anche con Brogio, però insomma, ormai le squadre si sanno, credo che insomma ci si aspetti grande pubblico, viste le squadre che sono arrivate in finale.
Ma io direi che aspettiamo il tutto esaurito sicuramente. Vogliamo parlare dell'esplosione della grande pallavolo a Bologna che c'è da in questi momenti, in questi periodi, è clamoroso in questo momento. Dai, noi ci diamo tutti i giorni, come fatto l'anno scorso per la finale femminile, come fatto per i mondiali, abbiamo già mosso un po' nel nostro piccolo, chiaramente, i nostri volontari che anche stavolta ci daranno una mano e proviamo ad affrontarla nel migliore dei modi. Insomma, martedì e mercoledì ci sono venute a sapere le quattro finaliste, alcune con dei patemi fino all'ultimo, quindi Civitanova.
Esatto.
E quindi siamo pronti assolutamente. Io spero nel pienone tutti e due i giorni, e so che stanno andando molto bene le vendite.
Beh, questo mi fa piacere, anche perché insomma il volley comunque, ma lo diciamo sempre qua in trasmissione, è uno sport che comunque a Bologna il volley della Serie A manca tantissimo, e quindi c'è questa voglia proprio, sì. ma lo ripetiamo ormai allo sfinimento, insomma già l'anno scorso con le donne c'eravamo riusciti, poi sappiamo com'è andata, e insomma chissà che magari arrivi un pazzo, uno scriteriato come il buon Paolo Penazzi, che tanto ci ascolta e salutiamo, che abbia la voglia, che abbia la voglia finalmente insomma di riportare insomma Bologna in una serie che le competa, insomma è una città che ha voglia,
sì,
di fare.
Serve giusto questo, anche perché io la respiro un po' tutti i giorni e effettivamente questa voglia c'è da tutte le parti proprio. Sembra comunque una frase trita e ritrita, però così è, insomma lo testimoniano anche i nostri stessi dirigenti delle nostre società che comunque arrivano, fanno tutti giovanili, arrivano fino alla B2 femminile, in questo caso C maschile, ma tutti i giorni ci sentiamo, mi dicono Andrea, cosa facciamo con il maschile, piuttosto che parlarmi della loro squadra e della loro progettualità a livello sia maschile che femminile. E c'è una passione clamorosa, questo devo dire.
È vero, è vero. E più che altro passione clamorosa, che comunque anche Bologna, la pallavolo di per sé, a livello provinciale sta cercando insomma di dare il suo contributo. Tra l'altro, facevo caso oggi perché ho dato una sguardicchiata, se ho capito bene dovrebbe partire a concorso d'aggiornamento per gli allenatori, quindi magari diamo anche qualche informazione, no?
Sì, facciamo praticamente noi chiaramente il weekend della Coppa Italia è denso di appuntamenti, e noi non ci siamo tolti questa goduria chiaramente di organizzare altre manifestazioni diciamo a latere. Una è appunto l'aggiornamento allenatori con Luca Cristofani, che è tecnico della nazionale giovanile, femminile in questo caso, che viene a farci un aggiornamento di, per i nostri allenatori, agli allievi di primo grado, e la faremo congiuntamente, anche questa è una novità comunque, al Comitato Territoriale di Modena. La facciamo dalle 9 all'1 all'Hotel Savoia, dove già appunto si respira aria di Coppa Italia, quindi insomma i nostri corsi di aggiornamento lo facciamo proprio in quell'hotel lì. E poi un'altra cosina, no, dimmi pure,
niente, stavo tossendo, quindi.
Ah, scusa. Niente. L'altra cosina invece che siamo riusciti a organizzare con chiaramente sempre l'aiuto della Lega in questo caso, che ci appoggia, e anche di altri comitati e sempre del nostro staff, è una bellissima Coppa Italia dei territori 2019. Si chiederanno che cos'è. Praticamente non è altro che un torneo, un quadrangolare che faremo tra il 9 e il 10 di febbraio appunto, tra le quattro selezioni invitate in pratica a Bologna, e quindi abbiamo quattro selezioni che sono le selezioni territoriali di Roma, di Bologna chiaramente, di Firenze e di Milano, e sono le selezioni di ragazzi, comunque selezioni giovanili, che vengono a trascorrere una notte nei nostri territori per poter fare un po' un quadrangolare abbastanza, quindi pieno di partite.
Benissimo.
Questo gli permetterà di vedere anche la finale che ci sarà domenica sera, quindi tutti al palazzo dopo un bel torneo.
E dopo soprattutto una full immersion di pallavolo, di volley qua a Bologna, che è anche giusto, poi comunque è anche giusto che comunque Bologna sfrutti anche questa circostanza proprio per convogliare tutti gli appassionati, anche come dici bene tu, in altre cose che sono comunque che servono comunque sia per gli allenatori, ma anche magari per i ragazzi, per i giovanissimi, per insomma per avvicinarsi, per approcciarsi anche alla pallavolo, che conta, perché insomma credo che sia,
sì,
anche
è un volano,
è un bel volano,
è un volano. Sì, dobbiamo approfittare dei nostri ragazzi che comunque arrivano alla selezione provinciale e fargli vedere anche comunque un po' la luce in fondo al tunnel, fargli vedere cosa c'è, no? In cima, in Serie A, anche fargli toccare con mano. Comunque sono ragazzi che probabilmente forse sarebbero venuti della Coppa Italia, ma forse anche no. E invece noi li abbiamo chiaramente invitati tutti quanti con i miei colleghi, chiaramente. Presidenti dei comitati di Firenze, Roma e Milano, che comunque ci hanno dato una mano e hanno promosso questa iniziativa.
Intanto ti segnalo che ovviamente Paolo Penazzi ha risposto al messaggio, perché era inevitabile, lo ringraziamo e lo salutiamo. Grazie del saluto. In effetti il problema è l'assenza del capofila, come fu Bernardi per la Virtus, Zanetti per il CUS, Belli, e poi Penazzi per la Zinella. Cordialità, insomma, Paolo ha ragione. Ce ne vuole un altro,
sì,
ce ne vuole un altro,
sì, un altro. Ne vorrebbe un altro coraggioso.
Ascolta una cosa, Andrea, altre novità, insomma, come stanno andando adesso bene o male, insomma, i campionati? Ci sono per adesso, insomma, in generale?
Direi che oggi, questo weekend, c'era la pausa per i campionati regionali e per i campionati nazionali di Serie B. Diciamo che abbiamo, non per i campionati provinciali, ma questo chiaramente i campionati provinciali vanno avanti sempre imperterriti, e sono comunque i più complicati, dove ci sono sicuramente molte più società, molte più squadre, eccetera eccetera. E stiamo vivendo una situazione abbastanza di alto tasso tecnico, partendo dalla B2 comunque femminile. Abbiamo la Clai che sta distruggendo il campionato, Clai Imola sono primi imbattuti e stanno facendo proprio una bella figura, sono il nostro fiore all'occhiello in questo momento. Tra l'altro dovranno giocare anche il ritorno del quarto di finale di Coppa Italia di Serie B dopo aver vinto l'andata ad Asolo a Treviso, ma giocano mercoledì. Quindi stiamo andando bene da quel lato lì. In Serie C, sia maschile che femminile, abbiamo comunque sempre tra i primi tre posti, sia la Zinella in campo maschile, seconda in questo momento,
La Finlandia sta facendo molto bene.
Eh sì.
Anche perché nell'ultima partita è andata a vincere proprio sul campo del Modern Est per 3-0, che insomma non aveva ancora perso una partita, quindi insomma.
È un bel, assolutamente una bella cavalcata quella dei ragazzi di Grassiglia. In campo femminile abbiamo comunque Planca, Cesare, Argelato e Castenaso fra le prime tre posizioni nei loro rispettivi gironi. Anche lì insomma ci aspetta una serie di almeno di playoff da vivere fino a giugno. Questo è un po' il quadro della situazione. Andando giù in campo giovanile abbiamo il Volley Team Bologna, che è primo in classifica under 16. Bene. E chiaramente il fiore all'occhiello della nostra provincia, e speriamo che continui. E il Novelux, anche lei in under 18 femminile. Io penso che ci stanno dando un po' tutti quanti, come va detta, è un bel periodo. Ci sono tanti ostacoli perché è cambiato un po' il momento, diciamo, non è più, lo so che è normale dire così, ma non è più come ci si allenava una volta. Adesso ci sono tantissime cose da fare, i ragazzini, i bimbi e le bimbe sono sottoposti a molti interessi, quindi magari insomma lo spirito sportivo agonistico non è più diffuso così come una volta, ma noi ci crediamo sempre, proviamo sempre a generare passione in questo caso.
Ascolta Andrea, ma dato che insomma arriviamo adesso ne possiamo anche parlare tranquillamente, da un post mondiale sono passati ormai 4 mesi, 5 mesi. Il discorso sì. Tesseramenti, insomma, questi mondiali, questi bei risultati comunque delle due nazionali hanno invogliato i ragazzi a sfruttare magari un tesseramento, venire a giocare, a provare a fare un po' di pallavolo qua a Bologna?
Sì, in questo caso abbiamo un piccolo miglioramento rispetto allo scorso anno nello stesso periodo, noi abbiamo quelle statistiche lì. Diciamo che a livello si è manifestata questa cosa veramente in modo decisivo a livello di under 12, under 13, sia maschile che femminile. E questa è la cosa che si vede proprio sotto gli occhi di tutte le società che giro. Ecco, c'è stata questa crescita. Poi è chiaro, a livello statistico noi qui in federazione vediamo i tesserati, quindi è chiaro che anche gli altri enti di promozione possono avere i loro incrementi, ne sono sicuro, perché ricevo comunque ogni giorno, riceviamo comunque telefonate di, anche essendo gente senior, dove può andare a giocare, a chi chiedere, sia qui in federazione che anche mi dicono dagli enti di promozione, quindi un suo ritorno l'ha avuto. Magari si poteva sperare un po' meglio, però come è stato in altri casi negli anni 90, però insomma.
Ma proprio perché per il fatto che dicevi tu prima, magari adesso i ragazzini, perché purtroppo è così, sono super impegnati, anche perché adesso sai anche te che adesso ci sono anche più distrazioni confronto una volta sì. Uscivi e non vedevi l'ora di andare a giocare, adesso magari non vedi l'ora di avere uno smartphone, faccio l'esempio, per giocare magari vado a giocare a pallone un'ora, poi no, devo fare questo, devo fare quell'altro, quindi sì. Un po' la voglia, diciamo, la volontà che c'era tipo 20 anni fa più o meno nei nostri tempi si sta un po' sminuendo, non è facile farla ritornare come dici tu.
No, non è facile, secondo me dobbiamo essere bravi noi genitori a trasmetterla almeno ai nostri figli, e quindi di conseguenza poi faranno così anche i professori, educazione fisica e gli allenatori che si trovano direttamente in palestra, perché sono loro quelli che hanno, diciamo, il polso della situazione. Questa fila di persone, questa gerarchia di persone, secondo me è quella che può fare la differenza in questo momento. E poi insomma, adesso chiaramente oltre a tutte le distrazioni ci sono anche i social, ed è su quello che secondo me deve agire in questo momento anche lo sport, e nel caso più specifico una società sportiva. perché no partecipare a questa, diciamo, questo circo dei social, se si riesce, se, con le giuste chiaramente motivazioni, dentro le giuste normative, la società deve insistere e investire su questa parte.
Sono pienamente,
diciamo,
d'accordo.
Della promozione.
Sono pienamente d'accordo, potete sapere che sono abbastanza parte in causa su quelle cose lì. È noto che comunque nell'ambiente calcio, soprattutto a livello dilettantistico, le società si stanno iniziando a buttare sui social. Magari potrebbero farlo meglio, perché ci sono quelle società che magari lo fanno per farlo, poi non aggiornano, magari non mettono mai quasi niente, giusto due o tre foto ogni tanto. Invece, secondo me, l'attività sportiva, soprattutto quella giovanile, credo che sia importante proprio da mostrare, per far vedere, insomma, che alla fine c'è la possibilità soprattutto di divertirsi, poi insomma, il resto poi viene da sé.
Sì, assolutamente, bisogna mantenerli aggiornati, ognuno in relazione alle sue possibilità, però una cosa è decisiva. Io aggiungo questo in tema Coppa Italia: noi avremo uno stand all'Unipol Arena, uh-huh, come federazione pallavolo, e abbiamo lanciato, oltretutto abbiamo lanciato anche un contest fotografico su Instagram, che si chiama Volley Everywhere. Mettiamo in palio 5 coppie di biglietti per assistere alla finale, e quindi alla giornata di finale, quindi giornata di finale comprende la finale di Serie A2 e la finale di Serie A1 a seguire, e postando su Instagram e taggandoci FIPAF Bologna, una foto di pallavolo in un contesto non pallavolistico, quindi che so, due pallette al supermercato o robe del genere, insomma qualcosa di divertente, dai.
Magari non col pallone, con un melone, un melone un po' pesante, però insomma.
Però potrebbe anche una cosa del genere.
Sì. Un'idea, insomma. Ecco,
cerchiamo, insomma, di trasmettere anche queste cose.
Benissimo. Io ringrazio Andrea Cappelletti di essere intervenuto, ovviamente tanto poi noi ci sentiremo prossimamente, magari ci vediamo anche qua in studio,
sì,
quando potrai venire, anche perché io credo che dopo la Final Four dovrai venire a raccontarci un po' com'è andata, quindi
sì.
Tanto Borgioni sicuramente ti chiama, quindi sì. È inevitabile. Grazie Andrea, alla prossima.
Grazie Mirko, ciao a tutti.
Ciao Andrea. Benissimo, benissimo, abbiamo sentito il presidente del comitato territoriale della FIPAV qui di Bologna, appunto Andrea Cappelletti. A questo punto viabilità, pubblicità, giornale radio, e poi ritroviamo il Brogio al telefono, a tra poco.
In banda col Brogio, settimanale dedicato al volley con Andrea Brogioni.
Abbiamo rimesso l'Andrea giusto, quello il protagonista della trasmissione, che è il buon Borgioni, che dopo che si è bevuto una birra...
Bravo, buon pomeriggio a tutti voi.
Allora, abbiamo parlato un po' con Andrea Cappelletti, un po' delle ultime news sul discorso FIPAV, comitato territoriale, insomma, sul discorso Final Four. Sembra che la prevendita stia andando anche abbastanza bene, dato che ci dobbiamo agganciare appunto a parlare, insomma, di questa Final Four. Non abbiamo detto però in realtà chi sono le protagoniste, però insomma è stata momenti ci scappa la sorpresa, diciamo così.
A momenti ci scappa la sorpresa, anche per, non solo per la Lube, che ha rischiato tantissimo contro Monza, se non sbaglio era nel tiebreak 14-11, sono riusciti a perdere una partita, esatto, che se la rigiocano 44 volte la vincono 45 di volte, ma anche Modena con Milano ha rischiato, sì. Tra l'altro mi piace aprire una piccola parentesi, che sono veramente gossip e rumors, perché non c'è niente di certo, però mi sono sui social dopo questa partita, quindi dopo Modena che ha battuto Milano e che ha centrato la Final Four di Coppa Italia, che verrà giocata nella nostra città.
Tra l'altro leggo anche i parziali: 3-1, 28-30, 25-22, 25-22, 25-20.
Ecco. Sì, durante questa gara pare che ci siano stati dei cori poco carini nei confronti di Matteo Piano, che è un ex della partita, perché Matteo Piano ha giocato 2 o 3 anni, non ricordo, e ha vinto anche uno scudetto con Modena, e dei cori poco carini nei confronti di questo giocatore, che a mio avviso è uno dei più impegnati in tutti i campi, cioè nel senso non è solo il semplice giocatore che fa il suo, è sempre molto impegnato da un punto di vista sociale, insomma dei cori che non mi sono piaciuti, anche perché erano su sfondi non simpatici, ed è strano che a Modena, che è la capitale del volley, la città dove si respira la più bella pallavolo e dove c'è una grande tradizione, spero che siano solo delle voci, ripeto, non è niente di certo, però questi piccoli cori di alcuni tifosi nei confronti di un giocatore non mi sono piaciuti. Detto questo, torniamo a parlare di pallavolo giocata. Il 9 e 10 febbraio, ma l'avete detto sicuramente più volte, la nostra città torna a essere la capitale, almeno per il weekend, della pallavolo che conta a livello italiano.
Eh sì, intanto volevo anche riepilogare anche, insomma, i risultati. Detto di Modena, che ha vinto 3-1, arriviamo subito a Civitanova, perché Civitanova Monza è finita 3-2. Ma cioè, i parziali, allora 25, allora sembrava fatta per Civitanova 25-21, 25-15, poi 20-25, 23-25 e poi chiusa 19-17. Però insomma è stata, come dicevi tu, durissima, perché tra l'altro la Lube tra l'altro ha rischiato veramente di perdere.
Ha
sbagliato
sei palle match,
due
set sopra. Monza riprende la partita, vanno su due pari, al tiebreak lo sappiamo benissimo, ormai il rally point system ha quasi azzerato la differenza tra le società, tra le squadre, voglio dire, due buone squadre come Monza lo è nei confronti di Civitanova, può succedere davvero di tutto, e effettivamente stava per succedere di tutto, perché sopra 14-11 davvero questa è stata una partita da vietare ai cardiopatici, perché insomma la Lube di De Giorgi ha rischiato tantissimo. Così non è stato, arriva la squadra del patron Giulianelli all'Unipol Arena insieme alle altre tre, che sono le quattro fantastiche squadre più forti di questo campionato. Hanno rischiato, sì, però credo che anche nella via, no? nel percorso di crescita di queste squadre ci sia anche questo tipo di partita. A mio avviso, davvero, e mi ripeto, la Lube da questa Coppa Italia può davvero lanciare la rincorsa per tornare in vetta al campionato e vincere lo scudetto.
È vero, tra l'altro gli altri due risultati li diciamo: Trento è quella che ha tribolato meno, con Verona 3-0, 25-20, 25-12, sì. 25-21, mentre invece Perugia, un po' giocato da quello che ho capito non proprio con una voglia clamorosa, ha battuto Padova 3-1, 25-22, 25-19, 23-25, 25-19, vabbè, l'ha chiusa bene al quarto, però Padova era stata brava comunque a aprirla, quindi...
Ma Padova si dimostra ancora una volta quella classica squadra che, costruita bene, con alcuni giocatori di esperienza, nei punti più importanti, che sono la diagonale palleggiatore opposto, quindi Travizza, Torres e dei giovani che stanno facendo bene e che stanno mettendo in difficoltà tutte le grandi. Non a caso Padova è lì in una posizione di classifica molto buona. Diverso è il discorso dell'altra partita, dove la differenza è stata in questo caso abissale.
Oh, intanto ne approfittiamo per leggere qualche messaggio che è arrivato al 349-869-2424. Allora, cosa ne pensi di Velasco in questa prima fase? Non fa più i miracoli e le sue metodologie di allenamento sono ormai superate?
Oh, che brutta bella domanda, nel senso, allora Velasco è intoccabile. È
bella la domanda, difficile la risposta.
Esatto, perché come vai a toccare l'universo Velasco, soprattutto se tu non sei all'altezza di Velasco, rischi di passare come un rosicone oppure uno che non ci capisce niente. Però è un dato di fatto, cioè nel senso, Velasco è stato un grande, è un grandissimo, io lo consiglio a chiunque. Se nella vostra città leggete che c'è Velasco a fare uno speech o una lezione, andatelo ad ascoltare, perché c'è sempre da imparare. Poi ci sono anche i dati di fatto, a mio avviso, bisogna giudicare anche quelle. Modena, lo ripeto, come ho detto all'inizio della trasmissione, secondo me delle quattro squadre è quella che è cresciuta meno, cioè lascia stare che sicuramente ha forse anche meno possibilità di crescita rispetto a una Civitanova o a un Perugia, però non ho visto questa grande crescita tecnica
classica delle grandi squadre che poi dopo, no, arrivano, è un crescendo di prestazioni che poi arrivano ai playoff. Sicuramente verrò smentito perché Modena vincerà la Coppa Italia magari a Bologna il 9 e il 10, però non è certo una critica a Velasco, è un dato di fatto, cioè la squadra di Velasco sta rendendo a mio avviso un po' meno rispetto alle proprie potenzialità, ma stiamo parlando di niente perché è tra le prime quattro squadre più forti del campionato.
C'è una domanda, un'altra domanda bellissima, di cui la risposta può essere anche scontata, ma non del tutto. Gli esoneri sono figli della presenza delle retrocessioni? Secondo me sì, e come?
Beh, oddio, sai, se guardi Castellana Grotte ha cambiato.
Beh, i tempi già del Colle.
Però Castellana Grotte non ha raccolto niente da questo cambio. No. Ho sentito l'intervista di Falaschi, che è il palleggiatore di Castellana. A me non è piaciuta neanche molto la risposta, perché lui ha detto sì, da quando è andato via Toffoli, quindi l'allenatore prima di lui, le cose sono cambiate. Sì, sono cambiate, che comunque sia Castellana zero vittorie ha fatto con la Toffoli alla guida, e zero ne sta facendo con Dipinto alla guida, quindi probabilmente più che l'allenatore sono i giocatori che non stanno rendendo, e forse proprio il Falaschi stesso. Probabilmente molti giocatori prima di fare o di parlare dovrebbero vincere prima una partita o vincere qualcosa, qualche trofeo, per poi parlare. Sicuramente il cambio di allenatore forse renderà di più a Civitanova, perché Civitanova è nata per vincere, cioè Civitanova deve vincere o a livello europeo con la Champions League o a livello italiano con lo scudetto. Quindi sai, il cambio lì era quasi inevitabile. Io continuo a dire che ci credo il giusto. Ora, non voglio parlare di calcio, perché io voglio che si parli di pallavolo, però è ovvio che adesso il Bologna deve cambiare allenatore, perché ti sei infilato in un tunnel dove la luce davvero fai fatica a vederla, e se non arriva un'altra persona a cercare di accendere la passione di questi giocatori, la passione di una città, e allora è ovvio che retrocedi, e tutti speriamo che non succeda, però non sono favorevole ai cambi di allenatore, in alcuni casi è inevitabile.
Assolutamente. Facciamo una cosa, Brogio, andiamo in pausa e poi ultima parte con ultimi messaggi e ancora due risultati, tra poco.
In banda col Brogio, settimanale dedicato al volley con Andrea Brogioni.
Il bello della diretta ci permette di recuperare Brogioni proprio adesso, eccolo qua, perché era caduta la linea, sì. Perché a Berlino ovviamente ci sono dei boicottaggi, secondo me c'è Andrea Gianni che
può darsi, sa che c'è da quelle parti. Sei venuto a Berlino, tra l'altro io ci ho lavorato con la federazione tedesca, no, in realtà sono qui per divertirmi e per passare il mio compleanno. Detto questo, caro mio...
Che domani, domani compierai 97 anni. Più o meno.
Evito di infamarti anche in lingua tedesca.
Sono solo 51.
No, lascia stare, maledetto. Va bene, parliamo d'altro, parliamo di pallavolo.
Parliamo di pallavolo, dai.
Mi si stanno congelando le dita a tenere in mano il cellulare.
I ditini. Allora, questo è Uber. Sono stato a una convention di Velasco, grandissimo oratore e maestro di vita. Quando puoi, racconta la storia della colpa dell'alzatore e del ricevitore, che è fantastica.
Questo ha fatto storia, no? Quando è arrivato Velasco in Italia, noi italiani siamo i maestri degli alibi, del trovare le scuse, no? Va male questo, è colpa di qualcun altro, fallisco, retrocedo, perché ho giocato in un palazzetto dove c'erano le luci sbagliate. Beh, insomma, Velasco, in uno dei suoi tanti speech, che se andate su YouTube o su internet li trovate tutti, praticamente smontava le teorie dell'accusa, delle alibi per i giocatori, vale a dire tutti gli schiacciatori, se voi andate anche nelle categorie più basse, no? Se schiacciano fuori non è mai colpa dello schiacciatore, ma è sempre colpa del palleggiatore, cioè di colui che serve la palla, del regista, di colui che passa la palla, no? Perché è un po' più alta, un po' più bassa. E quindi lui, con questo speech fantastico, ha cercato di smontare, no? Perché sennò
se lo schiacciatore si lamenta con il palleggiatore ha tutte le possibilità di arrabbiarsi con il proprio ricettore, no? Perché magari il ricettore l'ha ricevuto la palla staccata da rete, quindi io palleggiatore ho dovuto correre, quindi lo schiacciatore non sono riuscito a dare la palla perfetta allo schiacciatore, ma allora anche il ricettore potrebbe dire: beh, ma ho giocato in una palestra dove c'era la luce che mi ha dato fastidio perché in quel momento il sole è entrato. Beh, insomma, ovviamente io non sono Velasco e l'ho raccontata molto peggio di lui, però se vi capita andatevela a sentire. La teoria degli alibi di Velasco ha smantellato un sistema e una mentalità che ha reso la generazione dei fenomeni, quella di Gianni, di Cantagalli, Bernardi, quella squadra vincente che ha tuttora rende la nazionale italiana di pallavolo maschile la squadra nazionale più vincente di tutti gli sport. Quindi quello che sono riusciti a fare quei ragazzi grazie a Velasco, e Velasco grazie a quei ragazzi, perché va detto, perché se Velasco invece di avere questi giocatori che vi ho nominato avesse avuto Brogioni, Mariotti e Capponcelli, probabilmente non avrebbe ottenuto gli stessi risultati. Aveva a disposizione una squadra fantastica, allenata nelle giovanili da un grandissimo Schiba, il professor Schiba, e grazie a Velasco e alla sua metodologia vincente ha creato questa generazione di fenomeni.
Allora, sulla base, prima ne parlavamo con Andrea Cappelletti, mi è venuto il discorso dei social, che adesso per una società sportiva devono essere importanti, da utilizzare soprattutto in chiave pubblicitaria. Allora, sulla base di quali fattori si giudica positivo o negativo la stagione di un comitato territoriale, risultati agonistici, numero di società o giocatori tesserati, visibilità sui media? Ecco, l'ultima, secondo me, deve iniziare a essere una cosa importante, le società secondo me si devono attivare.
Beh, insomma, se facciamo fatica, no, a portare i ragazzi nelle palestre, bisogna anche imparare il linguaggio dei giovani di adesso, cioè nel senso, i giovani di adesso comunicano, vivono sui social, soprattutto su alcuni social come Instagram, quindi è ovvio che se tu vuoi andare a, passami un termine brutto, però convincere un ragazzo o una ragazza a fare pallavolo, basket o rugby o calcio, meglio pallavolo ovviamente, devi comunicare con il linguaggio che loro sanno leggere e decodificare. Quindi è ovvio che una società sportiva che non lavora sui social, è un po' un lavoro monco, cioè nel senso, non deve essere tutto incentrato sui social, però una parte del proprio budget minimo va investito anche in questa direzione. Uno, perché è come Ivan Zaitsev sa che una sua dichiarazione sui social vale esattamente come un'intervista su Repubblica o su Gazzetta dello Sport, beh, anche le società devono capire che se tu vuoi fare sport devi imparare a parlare il linguaggio dei social moderni.
È diventato indispensabile, soprattutto anche per le società, non solo quelle grandi che lo sfruttano già, ma quelle piccole che hanno bisogno di dimostrare.
Poi attenzione, come diceva giustamente Umberto Eco, questi social hanno dato spazio alla voce di tutti, stolti, ecco. Quindi bisogna anche sapere.
Non ha detto proprio così, però insomma, diciamo
esatto.
No, bisogna stare molto attenti a utilizzarli, questo è fuori discussione.
Sì.
Allora, velocemente, sì.
Faccio velocemente, perché nomino una persona che molti pensano che io non mi sia simpatica, ma per ritorna al mondo social e al mondo dello sport e della pallavolo. Mauro Berruto, ex CT della Nazionale Azzurra, ha fatto nelle settimane scorse un post politico-sociale che è andato in prima pagina su Repubblica, è diventato virale, un attacco un po' al governo giallo-verde italiano. Bene, nelle sue pagine è stato inondato ovviamente anche di commenti positivi, ma da tantissimi haters da tastiera che non vogliono che la gente magari dica quello che pensa. Quindi mi collego al discorso di prima, i social sono bellissimi, ma andrebbe dato un patentino per saperlo utilizzare a volte.
Eh sì. Velocemente volevo anche ricordare intanto i risultati anche del campionato femminile di A1, che quest'anno giustamente gli diamo uno spazio, perché insomma dopo La vice campionessa del mondo, credo che lo meriti, no? Allora, nella quarta giornata di ritorno, Club Italia Scandicci 0-3, Igor Novara, Imoco Conegliano 0-3. Questo è un gran risultato per quel Conegliano.
Questo è un grandissimo risultato del nostro amico bolognese Alessio Simone, che è il secondo allenatore dell'Imoco Conegliano, campione d'Italia, ricordiamolo, che insomma è andato a vincere a casa di Mrs. Egonu, insomma, esatto. un risultato che fa capire che forse aveva ragione il buon Alessio quando ci diceva che quest'anno loro erano ancora più forti rispetto all'anno precedente.
Poi Brescia Filottrano 3-0, Chieri Monza 1-3, Cuneo Casalmaggiore 3-1 e Firenze Bergamo 3-2. La classifica vede Scandicci al comando, sorpresa, ma fino a un certo punto, 39 punti, Conegliano e Novara 37, Monza 30, Busto Arsizio 29, Casalmaggiore 26, Firenze 25, Brescia 23, Cuneo 21 assieme a Bergamo, Filottrano 11, Chieri 5, Club Italia chiude con 2 punti. Mentre invece parliamo anche del prossimo turno della regular season di...
Sì. Prima di parlare del prossimo turno, Mirko, sì? Mi sono dimenticato che il 9 e il 10 febbraio c'è solo la finale, no, non c'è solo la finale del campionato della Final Four di Coppa Italia, ma ci sarà anche la finale di Serie A2, esatto. Quindi tra l'altro che andrà sugli schermi di Eleven Sports, sul Lega Volley Channel, con una telecronaca
immaginavo
finalmente di livello, e quindi ci sarò io, mi auto in autoelogio, no, quindi ci saranno anche Bergamo in finale contro Piacenza, quindi quella Piacenza che solo qualche anno fa ha vinto lo scudetto, è ripiombata in A2, adesso sta facendo molto bene in A2 con Max Botti come allenatore, quindi oltre alle quattro bellissime della Superlega ci sarà anche Brescia e Piacenza per l'A2 che si giocheranno il titolo della Coppa Italia di A2.
È vero, invece tornando alle partite del prossimo turno, settima giornata di ritorno, domenica 3 febbraio, allora teoricamente tutte le 18, ma non è vero perché in realtà ci saranno due anticipi, ovvero uno alle 15:15 sabato diretta Rai Sport tra Com San Ravenna e Calzedonia Verona, che non è una brutta partita.
No, non è per niente una brutta partita, perché Ravenna, cioè, lo diciamo sempre, ha dei giovani che stanno giocando una pallavolo di altissimo livello. Occhio che Verona con Matej Kaczynski pare avere, insomma, guadagnato sicuramente l'esperienza di un campione che ha vinto tutto.
E poi se alla sera, sempre sabato sera alle 20:30, Siena-Padova, che è una sfida molto interessante. Mm.
L'ennesima possibilità per Siena per rimettersi in sesto, se dovesse perdere di 3 punti contro Padova, credo che, ahimè, dovremmo pensare all'Emma Villa sino a 2 il prossimo anno.
Allora, poi alle 15:30 domenica si giocherà Modena-Perugia, diretta Rai Sport, il big match. Insomma...
Questa è bella, Questa è bella perché sarà l'ennesima dimostrazione che quando si parla... No, abbiamo detto che Modena non è migliorata, magari invece Modena già ci regalerà un preziosissimo, una partita nel tempio del volley, una partita degna del tempio, e probabilmente insomma si vedrà quanto è migliorata Modena, ma anche se Perugia è completamente guarita, perché non dimentichiamolo, abbiamo sempre parlato di cambio d'allenatore o di cambi, Perugia con Bernardi era a un passo dal cambio dell'allenatore, quindi insomma poi si è rimessa in sesto e adesso vediamo.
E poi andiamo a vedere anche le partite delle 18, che sono Sora Civitanova Marche, Monza Milano, che è il derbissimo, Vivo Valencia Latina, che è partita delicatissima.
Anche questa delicata, sì.
E come delicatissima Trento Castellana Grotte, vabbè.
Attento che se la Grotte direi che non c'è nessuno. Sì, le altre, tranne Milano-Monza, che è un derby molto importante. Uno, perché le società non è che vadano poi così d'accordo. Due, perché un derby è sempre un derby. E tre, perché non mi sembra che ci sia tutta questa differenza in classifica. Quindi ci sono molti aspetti che fanno sì che questa possa essere davvero la partita della settimana.
Comunque ci sono 8 punti di differenza comunque tra le due. Monza dietro di 8 punti, però Monza gioca in casa. Quindi mai dire mai.
Esatto.
Caro Brogio, ti rilascio.
Dankeschön.
Dankeschön. Auf Wiedersehen.
Dankeschön und Bitteschön e soprattutto Auf Wiedersehen.
A lunedì ovviamente in studio, immagino.
Esattamente, ecco. Sì. Io ho sempre la mano destra attaccata.
No, ma adesso te la faccio mettere in tasca adesso. Te pensi che prima qua nevicava? Prima nevicava qua, eh?
Ecco, vedi?
Prima snevischiava.
No.
Perfetto. Ciao Brogio.
Grazie Mirko.
A lunedì.
Grazie, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Benissimo, con In Banda col Brogio ci si ritrova ovviamente settimana prossima con Andrea Borgioni in studio. A questo punto, pubblicità giornale radio, avremo Mine Vaganti con si parlerà dello scudetto del 64, poi ci sarà lo speciale Matei Plast e poi ci sarà ovviamente lo speciale calcio dilettanti già registrato con tutti i risultati, i marcatori e classifiche della giornata di ieri. Ciao a tutti da Mirko Mariotti, a domani.